La morte del 31enne Satnam Singh riaccende i riflettori sul caporalato. Si ragiona su una stretta, su nuove norme, su maggiori controlli, mentre si prepara una manifestazione per domani. La politica appare ancora concentrata sull'autonomia, con un po' di dubbi sollevati anche dalle parti del centrodestra, soprattutto tra i presidenti di regione. Un doppio colpo, intanto, riaccende invece altri riflettori, questa volta su un enorme problema italiano, no? Non parliamo della nazionale schiacciata ieri dalla Spagna. La natalità. Siamo in coda tra i paesi OCSE, ha fatto sapere ieri l'organizzazione di Parigi, mentre l'INPS ha fatto i conti sugli over 65. Saranno il 35% della popolazione nel 2050. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, è venerdì, non si arrabbiare, per favore, altrimenti diventa barisone.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
"24 Mattino" di Simone Spezia.
Anche questa settimana l'hai portata a casa, dai, dai. Adesso weekendino, St. Moritz, Portofino, dove vai?
No, no, sinceramente nulla di tutto ciò, caro amico. Come dice Paolo Mieli, a Monte Carlo a giocare a tennis con Yannick. Una bella Italia ieri, una bella Italia ieri sera, devo dire,
Andiamo bene, proprio bene.
Sembrava, ho visto solo il primo tempo perché poi a un certo punto devo andare a letto, ma era tipo una squadra di Serie A contro una dell'oratorio, sembrava a un certo punto. Butta avanti a Scamacca, vediamo che succede. Niente. Allora, dunque, iniziamo direi anche oggi dalla vicenda di Satnam Singh, l'uomo di 31 anni, di origine indiana, morto nelle campagne mentre, per quello che possiamo definire un incidente sul lavoro, naturalmente, e che però era lavoro nero. E vorrei partire da là per una piccola nota in merito anche a una certa narrazione non solo giornalistica che abbiamo visto in giro e che ho visto un po' sui social, la lettura di questa persona come facente parte di un gruppo di, aperte virgolette, invisibili, chiuse virgolette. Ma non c'è nulla di invisibile in queste persone. Dire che sono invisibili vuol dire non aver mai circolato nelle nostre campagne, vuol dire non essere mai passati nemmeno vicino ad un campo nel vedere queste persone straniere chinate, piegate in due alle 13 con 45 gradi all'ombra. Vuol dire non avere occhi, se li si definiscono invisibili. Sono visibilissimi ed è esattamente questo. Esattamente questa è la cosa che desta scandalo. Sì, certo, destano scandalo ancora le parole del padre del datore di lavoro che ha detto al TG1 ha commesso una leggerezza, ve l'abbiamo fatto sentire ieri, ma insomma, c'è poco da aggiungere a fronte di questo. In una dichiarazione che dà perfettamente la misura, mi pare di poter dire, al di là della disumanità, no? Di una dichiarazione di quel genere, è evidente che se una persona si presenta al primo telegiornale nazionale o quantomeno al telegiornale principale della TV di Stato e parla in quel modo, vuol dire che la situazione che si vive in quell'area viene considerata perfettamente normale. Cioè, è perfettamente normale che quelle persone siano in nero e siano pagate 5 euro l'ora. È perfettamente normale che possano succedere cose di questo genere a fronte di, aperte virgolette, una leggerezza, chiuse virgolette. E allora è un fenomeno che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, e ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, in tutte le strade che percorriamo, nel nord come nel sud. E ci sono tantissime imprese che lavorano regolarmente, e questo va detto, ma ci sono anche tante imprese che lavorano in quel modo là, e se non è in quel modo è con contratti di 4 ore che poi diventano 12 ore e comprendono anche il sabato, di persone che vengono chiamate appunto impropriamente invisibili, ma in realtà sono visibilissime e sono degli stranieri senza alcun diritto, arrivati nel nostro paese forse con un qualche decreto flussi, e probabilmente si sono ritrovati per vicende che vi abbiamo ampiamente raccontato da questi microfoni, che avete ampiamente letto sul Sole 24 Ore, senza contratto, vittime a volte di truffe. Poi c'è tutto il resto, naturalmente, come far sì che la catena di approvvigionamento delle albicocche che ci troviamo sulle nostre tavole non comprenda una cosa di questo genere, non comprenda un orrore di questo genere. E allora ragioniamo su quello, e ragioniamoci seriamente, ma non mi si venga a dire, non ci si venga a dire che queste persone sono degli invisibili. Solo un passaggio a testimonianza, no, di come girano le cose in certe aree del paese, di uno dei vicini di casa di Satnam, ieri a vari microfoni, che racconta uno dei momenti nei quali sono arrivati e hanno scaricato questa persona, questo corpo, che sarebbe presto diventato un cadavere, nel retro della villetta.
E io loro ci ho detto: chiamate immediatamente il 118, ci ho corso appresso a Sovrisiano. Mi ha fatto: ma che sta succedendo qua? E lui, mentre chiude gli sportelloni, mi fa: si è tagliato. Ma l'ha detto così, come se non fosse niente, qualche niente, punto. Sì. E io ho detto: scusa, ma si è tagliato e me lo porti qua? Cioè, non ce lo facevo dare una mano. Ma da me non sta regola. Ha preso e scappato.
E ora qua poi si fa, no, arriveranno forse nuove norme, perché poi è il paese nel quale si fanno le norme, perché ci sono dei casi di cronaca, si scopre dai casi di cronaca che succede qualcosa e improvvisamente si fanno delle norme, quindi arriveranno delle altre norme, naturalmente arriveranno carichi e scarichi di responsabilità. Ieri il ministro Lollobrigida ha parlato di scellerate politiche migratorie, mancanza di controlli efficaci e norme disattese hanno garantito troppo spesso l'impunità di imprenditori senza scrupoli. Ma chi c'è al governo? Ministro Lollobrigida, chi c'è al governo? Chi c'è? Lauricella? Chi c'è al governo? Chi c'è? Marco Tulli, che è dall'altra parte del vetro? O c'è lei al governo? Quando sento norme disattese, mancanza di controlli efficaci, chi la deve fare questa roba qua? E chi la deve disporre questa roba qua? No, poi ci saranno vari livelli amministrativi, per carità, però la ministra Calderone.
Cerchiamo di fare del nostro meglio e soprattutto il nostro dovere affinché tutti gli strumenti, tutte le norme possano contrastare efficacemente con punizioni esemplari quelle situazioni che dobbiamo oggi commentare. E questo credo che sia poi l'impegno imprescindibile che il governo vuole manifestare, ha manifestato anche con gli ultimi interventi, e soprattutto una politica che è di contrasto al lavoro sommerso, al caporalato, e che ci porta ogni giorno
appunto la ministra Calderone, una volontà che il governo ha manifestato, è come direbbe Yoda, non manifestare, fare, che forse è un po' più opportuno. La CGIL Landini.
È chiaro che siamo di fronte ad una situazione di una gravità senza precedenti, e in più queste cose, la cosa che si deve sapere, si sanno. Non è che non esistono queste situazioni. Noi abbiamo pezzi interi della nostra economia dove il caporalato, lo sfruttamento, il lavoro nero è la regola. Anche in quel territorio che sappiamo, l'Agro Pontino, dove c'è quel territorio, e i problemi sono sotto gli occhi di tutti.
E poi torneremo a parlarne, naturalmente alle 8.35, con uno sguardo il più possibile, un po' più largo, non semplicemente sulla questione dell'Agro Pontino. La giornata cos'altro ci consegna? Ci consegna una discussione che prosegue sul tema dell'autonomia, con qualche perplessità che viene sollevata, lo avevamo già detto, anche da alcune parti del centrodestra, soprattutto da alcuni presidenti di regione, mi riferisco in particolare a quello della Calabria, Occhiuto, anche se il presidente della regione Sicilia Schifani si dice a favore. Come ci siamo già detti ieri, è un po' più rappresentazione teatrale che della realtà, perché mancano ancora i livelli essenziali di prestazioni. È vero che ci sono alcune materie, lo ricordo oggi per esempio il quotidiano La Repubblica, che possono passare direttamente, ma non sono marginali. Naturalmente c'è per esempio anche la protezione civile, però diciamo la parte, il cuore di tutto questo, no? Il trasferimento di poteri, che sono tutta una serie di questioni, la scuola eccetera eccetera, i trasporti e così via, questo non c'è ancora, vanno definiti appunto i livelli essenziali di prestazioni. La nota più politica, mi pare di poter dire, più di lettura, di un ex presidente di regione che adesso è ministro della protezione civile, forse anche degli affari regionali, non mi ricordo, che è Musumeci, ad Agora Estate ieri.
Il Sud deve smettere di continuare a piangere. Lo dice un ex presidente di regione che non è stato, credo, né fra i peggiori né fra i migliori. Noi abbiamo bisogno di competere con il Nord, sapendo che i nostri obiettivi sono diversi da quelli delle regioni settentrionali. Ma per fare questo dobbiamo liberarci dalla teoria della questione meridionale.
Così dunque Musumeci, è la lettura che alcuni danno e soprattutto nella maggioranza danno, dicono in sostanza questo non è un provvedimento che vuole svuotare di risorse economiche il Mezzogiorno, bensì dare maggiori responsabilità a chi gestisce la cosa pubblica nel Mezzogiorno. E quasi a... quasi a dar ragione al ministro Musumeci, mi è capitato sotto questa mattina, abbiamo parlato lungamente di siccità nei giorni scorsi, le pagine locali di Palermo, proprio della Sicilia, del quotidiano La Repubblica, il quale racconta che negli ultimi 17 anni, gli ultimi governi hanno investito almeno 2 miliardi e mezzo di euro per contrastare la siccità tra dighe, pozzi e reti di collegamento. Adesso l'amministrazione Schifani si prepara a vararne altri ancora, e però 2 miliardi e mezzo in 17 anni e l'isola è ancora a secco, con zone del paese, in particolare della Sicilia, che vivono una fase di razionamento. Addirittura ci sono dei luoghi nei quali l'acqua viene razionata. Qualche ascoltatore altro nei giorni scorsi ha detto: sono 30 anni che è così in Sicilia, sono 40 anni, sono 50, ho capito, appunto, valanga di quattrini, e poi però ci vuole anche la capacità di spenderli. Gli ultimi punti sono sugli esteri, non ci sono notizie grandissime sui due fronti. Sul fronte ucraino vi do solamente questo spunto: oggi il Financial Times apre con il fatto che l'Ucraina è stata messa in cima alla lista, per così dire, per la consegna dei sistemi missilistici Patriot da parte degli Stati Uniti, con ringraziamento da parte di Zelensky, quindi sono state fatte scalare altre consegne per poter consegnare i Patriot all'Ucraina da parte appunto degli Stati Uniti. È stato approvato il 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia, a proposito dei missili Patriot, la stessa Romania donerà un sistema Patriot all'Ucraina, mentre nelle ultime ore, la notizia delle ultime ore è che è stato confermato Mark Rutte come prossimo segretario generale della NATO. La notizia che domina sull'altro fronte di guerra, quello medio orientale, il fatto che gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre ancora in vita a Gaza potrebbero essere solo 50, un numero inferiore rispetto a quello che sembra ritenere Israele. 66 persone tenute prigioniere nella striscia potrebbero essere morte, la fonte è del Wall Street Journal. E infine i dati arrivati ieri dall'OCSE che, sapete, aggiungono, mi pare di poter dire, non moltissimo a quello che già sappiamo e ci raccontiamo da anni e che ci raccontiamo come essere uno dei grandi problemi di questo paese. L'Italia è la cosiddetta maglia nera per i figli. Il tasso di fecondità totale più basso si registra in Italia e Spagna, 1,2 figli per donna, e in Corea 0,7 figli per donna, diminuzione che è andata di pari passo con l'aumento dell'età nella quale le madri fanno il primo figlio. È il rapporto dell'Oxford Society at a Glance 2024. L'invecchiamento della popolazione e le nascite che non aumentano mettono e creano dei problemi anche all'istituto che si occupa di erogare le nostre pensioni. Nel corso di 10 anni sarà, salvo correttivi naturalmente, in passivo, passando da più 23 miliardi nel 2023 a meno 45 miliardi nel 2032, con risultati di esercizio negativi che peggiorano nel decennio da meno 3 miliardi a meno 20 miliardi. Emerge dalla relazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Forse la questione sarebbe da prendere in mano. Il traffico.
Traffico, colleghi.
24 mattino.
La situazione è sotto gli occhi di tutti ed è conosciuta da sempre. Da quelle parti è tollerato l'uso di questa manodopera, perché altrimenti l'economia di quei posti si fermerebbe, perché altrimenti i proprietari dei fondi non avrebbero la loro convenienza a raccogliere i prodotti. È una cosa che si sa e che viene tollerata.
Non è che ci dobbiamo riflettere noi. Magari noi leggiamo la notizia, ci riflettiamo e ci stupiamo, ci inorridiamo. Ma ci deve riflettere chi deve controllare, chi deve andare lì e verificare, chi deve condannare. Sono loro che ci devono riflettere.
Non lo so, che le devo dire, cara ascoltatrice, più che darle ragione, ripeto, il ragionamento è esattamente quello. Non riguarda solo la zona pontina, caro ascoltatore, è un fenomeno molto diffuso in Italia, l'abbiamo raccontato in mille occasioni, continuiamo a parlarne. Non si può dire che le denunce giornalistiche su questo non ci siano, non si può dire che anche le inchieste non ci siano, perché poi anche la magistratura su questo fronte fa il suo dovere. Ieri c'è stata un'operazione in Campania esattamente su questo fronte. Detto ciò, gli occhi non andrebbero chiusi mai. Sono passati 12 giorni dalla chiusura dei seggi e non ci sono ancora i dati definitivi dell'Italia sulle europee. In sostanza mancano, e lo diciamo da qualche giorno, come sapete, 78 sezioni della circoscrizione 3 di Roma. Ma come mai mancano queste 78 sezioni? C'è un tentativo di ricostruire quello che è successo, che è al centro anche di uno scontro politico. Buongiorno Andrea Catarci, assessore al personale, decentramento, partecipazione, servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma. Buongiorno Catarci.
Buongiorno a lei, alla redazione e alle persone in ascolto.
Allora, cosa è successo?
Allora, intanto non c'è nessun buco nei risultati, nello spoglio, non lo sappiamo, perché c'è stato un problema di tipo informatico. Quindi le elezioni si sono svolte correttamente.
Sì.
Fino alle 23 di domenica tutte le persone che hanno voluto votare hanno potuto votare. Dalle 23 un minuto i presidenti di seggio nelle 2600 sezioni italiane che di Roma, che rappresentano il 5% dell'elettorato italiano complessivo, hanno aperto le urne come da prassi e hanno cominciato a scrutinare le schede insieme agli scrutatori designati. hanno finito il conteggio dei voti di lista, hanno finito il conteggio dei voti delle preferenze, hanno cominciato e hanno concluso l'operazione di tabelle verbali prevista da tutta sì. quanta la burocrazia elettorale, diciamo così, e quando hanno cominciato a inserire i dati nel sistema digitale, a Roma funziona che si sì. passa tutto il materiale a un digitatore, in ogni scuola sì. abbiamo 510 plessi e c'è un digitatore per ogni plesso sì. dopo le prime sezioni,
cioè per digitatore intende un essere umano che scrive,
una persona fisica sì. che mette dentro un PC quello che gli viene passato okay. dal presidente di seggio, che è il custode della regolarità delle okay, operazioni vabbè. Seggio per okay, seggio. Perfetto. Si è messo a scrivere dentro questo sistema e dopo le prime sezioni in cui il sistema funzionava, il sistema è andato in tilt per okay. un presunto, non so bene cosa significhi, però insomma i tecnici l'hanno definito un bug informatico e il sistema non ha più funzionato.
Okay.
Detto questo, però, le operazioni si erano già concluse, quindi l'operazione elettorale era conclusa, sì. il fattore umano aveva funzionato perfettamente, nonostante a sì, Roma per fare
mi scusi Catarci, l'operazione è conclusa, dica. Ma i risultati li abbiamo oppure no? No. O li abbiamo informalmente, non capisco questa cosa.
Allora, noi abbiamo i risultati di 2600 sezioni meno 78.
Ok.
Ma non è che non li abbiamo noi sul nostro portale, ma li ha l'istituzione deputata a fare lo spoglio, ovvero martedì 11, quindi sì. il giorno successivo. Il Tribunale di Roma, quindi l'ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Roma, che è l'organo deputato a fare sì. lo spoglio ufficiale, si è insediato alla Fiera di Roma regolarmente, così nei tempi previsti, ha preso visione di quelli che erano i materiali elettorali, che dal punto di vista cartaceo appunto erano tutti perfetti, erano 2600 sì. plichi con tanto di elastichetto che li chiudeva sì. contenenti tutti i materiali elettorali,
okay.
ha cominciato il suo lavoro e ha scrutinato tutte le schede, comprese quelle delle 78 sezioni, okay. di cui però noi sul piano digitale non abbiamo contezza, perché non avendo avuto la possibilità di inserirle online, poi si sono rivelate illeggibili quando le abbiamo scrutinate alla Fiera di Roma, dove alla Fiera di Roma non c'era più la possibilità di interloquire col presidente di seggio, come avrebbe fatto il digitatore dentro la scuola. Avevamo già sciolto i seggi perché l'abbiamo mantenuti fino alle 4 là forzosamente senza poter lavorare, poi ovviamente abbiamo dovuto fare una scelta di un piano B, di un piano d'emergenza, e quindi quelle schede le ha potute aprire successivamente soltanto il tribunale, che si è insediato da martedì okay. alle ore 14.
Quindi quando avremo il risultato, mi scusi assessore Catarci?
Allora, io penso che sia a giorni, perché abbiamo che cosa è successo? Le finisco la filiera funzionamento, vabbè, così si capisce meglio.
Sì, prego.
Tutti i materiali, il Tribunale di Roma, così come tutti gli altri tribunali, hanno mandato i loro materiali alla Corte di Cassazione, che è l'unico ente deputato a fare la proclamazione degli eletti. Di qui a qualche giorno avverrà la proclamazione, in netto anticipo rispetto alle passate elezioni, quindi altro che ritardi.
Perché siamo andati peggio, nelle altre elezioni siamo andati pure peggio, in sostanza.
Molto peggio. Nel 2019... 5 anni fa, quindi alle passate europee, nonostante non ci fossero stati problemi informatici, perché in realtà i problemi informatici influiscono sulla nostra fama di informazione subito, ma non sullo spoglio elettorale, nonostante quei problemi, la proclamazione del voto è stata fatta dalla Corte di Cassazione dopo 26 giorni e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo 30 giorni. Oggi è il 12° giorno dopo il voto e tra qualche giorno andremo a concludere l'operazione.
E vedremo naturalmente, caro Andrea Catarci, se sarà eletto Tarquinio o se sarà eletta la Morani, naturalmente. Senta, c'è stata anche un po' di polemica.
Le posso dire la mia su questo? Allora, 78 sezioni su 2600 di Roma.
Quanti voti sono?
Hanno un effetto hanno un effetto statistico trascurabile. No, bisognerebbe sapere sezione per sezione quanti sono stati i votanti.
Vabbè, quindi, più o meno, grossolanamente, diciamo, nell'ordine delle migliaia.
Calcoli nell'ordine dei... Allora, possono essere 400 voti a sezione, quindi faccia 400 per 78 voti, che ovviamente hanno però un trend dentro i 2600 di Roma, sì. E quindi è il 3-4% dei voti
vabbè,
su Roma.
Quelli sono separati. Lei sa che quelli sono separati da pochi voti, quelli là, insomma. Sai, ma com'è che ha polemizzato con Crosetto? Non ho capito.
Perché il ministro Crosetto, in maniera del tutto avventata, ha dichiarato che Roma stava ritardando lo spoglio elettorale e la proclamazione degli eletti. E come le ho spiegato, la proclamazione degli eletti, che tra l'altro fa la Corte di Cassazione, evidentemente non ha nessun tipo di aggancio con il nostro problema informatico, che è stato grave per noi perché non abbiamo potuto dare l'informazione immediata come volevamo, perché sui sistemi digitali abbiamo investito e quindi abbiamo delle società concessionarie che stiamo analizzando nel loro operato, perché abbiamo un contratto e vengono pagate, e perché abbiamo dei dipartimenti interni, tra cui in particolare il Dipartimento Trasformazione Digitale, che abbiamo costituito e rafforzato per far funzionare proprio quello che non ha funzionato quella sera, e abbiamo una commissione di indagine interna che di qui agli inizi della prossima settimana darà i primi esiti per
individuare eventuali responsabilità. Va bene, la ringrazio, dobbiamo chiudere. Andrea Catarci, assessore personale, decentramento, partecipazione, servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.